Lo scorso 20 giugno, l'operatore ferroviario lituano LTG ha impedito improvvisamente ai treni merci che dalla Bielorussia raggiungono l'oblast di Kaliningrad, l'exclave russa affacciata sul Mar Baltico, di attraversare il territorio. Si trattava di treni merci contenenti materiale di normale valore, carbone, metallo, altri elementi da edilizia. Improvvisamente però, secondo quanto stabilito dalle sanzioni imposte dall'Unione Europea alla Russia, il passaggio di tali materiali sul territorio dell'Unione Europea, e la Lituania ne è parte, non è più consentito.
La diplomazia di Mosca ha denunciato l'introduzione di restrizioni al transito ferroviario attraverso la Lituania verso Kaliningrad, minacciando ritorsioni se non saranno revocate.
Kaliningrad è un oblast appartenente alla Russia a partire dal 1945, quando ancora era Unione Sovietica, conquistato proprio nella Seconda Guerra Mondiale dopo aver sconfitto e distrutto l'impero tedesco, che è oggi esterno, non collegato direttamente alla Federazione Russa. Si affaccia sul Mar Baltico, si compone di circa 1 milione di abitanti, al suo centro c'è l'antica Königsberg, la città natale di Kant, ma resta esterno alla Russia. Sebbene abbia un valore strategico molto importante, perché è un exclave, dicevamo, della Federazione, ma ospita la flotta russa del Mar Baltico ed anche missili Iskander a propulsione nucleare. Di fatto è come se fosse un cuscinetto russo nel cuore del continente europeo, armato fino ai denti. Di che cosa vive Kaliningrad? Dei rifornimenti che arrivano dalla Federazione Russa, o attraverso la Bielorussia, per l'appunto, oppure attraversando il territorio lituano, o dal mare, a partire da San Pietroburgo, calando sul Mar Baltico fino all'oblast esterno. L'intervento lituano del 20 giugno, per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale, ha interrotto questo tipo di passaggio. In punta di diritto, le sanzioni prevedono questo. Ovvero non si può consentire a quei materiali, a quei beni, a quelle merci che si considerano sanzionate di raggiungere la Russia sfruttando il territorio dell'Unione Europea.
Il ministro degli esteri lituano Gabrielius Landsbergis. Non è la Lituania ad aver fatto qualcosa, sono le sanzioni europee che hanno iniziato a funzionare dal 17 giugno e l'industria sta imponendo le sanzioni.
Nikolai Patrushev, segretario del Consiglio di sicurezza russo, il 21 giugno scorso è proprio volato a Kaliningrad per spiegare che qualsiasi altro atto di questo tipo ritenuto gravissimo da Mosca avrà delle conseguenze. Ma di che conseguenze stiamo parlando? Quanto è importante Kaliningrad?
Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato che la decisione è davvero senza precedenti e viola ogni possibile regola. Sappiamo che deriva dalla decisione dell'Unione Europea di estendere le sanzioni al transito delle merci.
Coordinate geografiche. Per capire quanto è rilevante questo oblast esterno della Russia, dobbiamo collegarlo ad un altro passaggio. Quello del corridoio di Suwalki. È una striscia di terra, di fatto il confine, la frontiera tra Lituania, Polonia e Russia. 65 chilometri che si ritengono da sempre, o almeno dal 1991, la cerniera per chiudere in una sacca tre diversi paesi della NATO ed impedire loro di muoversi in quello che è uno dei principali stati di tensione del pianeta. Io sono Dario Fabbri e questo è Stati di Tensione, il podcast prodotto da Cora Media, in cui vi racconto dove e perché nel mondo potrebbero deflagrare nuovi conflitti. Kaliningrad appartiene, dicevamo, all'Unione Sovietica e poi alla Russia dal 1945, quando, in quella che era la Prussia orientale, è stata sottratta alla Germania ed ha abbandonato il suo ruolo classico di territorio dentro il mondo tedesco. Qui, dicevamo, è nato ed è vissuto Immanuel Kant, uno dei principali filosofi tedeschi. Dopo la Seconda Guerra Mondiale il territorio è soltanto russo, sebbene abbia conservato la sua architettura prussiana. Ai tempi della Guerra Fredda, in realtà, il territorio aveva un'importanza minore rispetto a quella attuale. Non era un exclave, perché era collegato direttamente ad altre repubbliche federate dentro l'Unione Sovietica, le tre repubbliche baltiche, la Lituania, la Lettonia e la Estonia, e la Bielorussia. Dal momento che tutti questi paesi attuali erano dentro l'Unione Sovietica, il problema non si poneva. L'altro grande paese che si affaccia su Kaliningrad e anche sul corridoio di Suwalki è la Polonia. E durante la Guerra Fredda la stessa Polonia era un paese a sovranità molto limitata. Era sede del Patto di Varsavia, di fatto la NATO, del blocco comunista, ed aveva un margine di manovra molto risicato. È a partire dal 1991 che Kaliningrad e il corridoio di Suwalki diventano realmente incandescenti. Kaliningrad si trova improvvisamente staccata, con il crollo del muro di Berlino e la fine dell'Unione Sovietica, da Mosca. Non c'è più un collegamento di terra diretto tra la madre Russia e l'Oblast. Tutto ciò che lega il territorio a Mosca non è altro che il mar Baltico con cui si può collegare a San Pietroburgo, ma evidentemente non è la stessa cosa. E poi a nord c'è la Lituania e a sud c'è la Polonia. Due paesi, uno improvvisamente indipendente, la Lituania, l'altro che ha riscoperto la sovranità, la Polonia, dopo la Guerra Fredda, fortemente ostili nei confronti della Russia, anche legittimamente per essere stati sotto il tallone sovietico per molti decenni. Kaliningrad diventa dunque una specie di sandwich all'interno di un contesto di questo tipo. A questo si aggiunge, dicevamo, un corridoio, una vera e propria striscia di terra, quella di Suwalki, che prende il proprio nome da una località che in Polonia si affaccia su questa striscia di terra, che di fatto va a dividere la Polonia, la Lituania e la Russia con Kaliningrad, e dall'altra parte il passaggio che invece proviene dalla Bielorussia. Di che cosa stiamo parlando? Di una striscia di terra, dicevamo, lunga circa 65 km in territorio perfettamente pianeggiante e scarsamente popolato, che ha la capacità di porre gli uni contro gli altri due veri blocchi. Da un lato la NATO, tanto la Polonia quanto la Lituania, che sono rispettivamente Lituania a nord, Polonia a sud della striscia, sono dentro la NATO. Mentre la Russia, che si trova a occidente della stessa striscia con Kaliningrad, e la Bielorussia, che invece si trova ad oriente della stessa, sono dentro la medesima unione, quella che è l'unione russo-bielorussa siglata pochi anni fa, ed anche dentro l'unione militare del Trattato di Sicurezza Collettiva, centrato su Mosca e che vede al suo interno alcuni dei paesi che componevano l'Unione Sovietica. Perché improvvisamente questo è diventato uno stato di tensione tra i più importanti che si conoscano? La storia ha a che fare con l'attuale guerra d'Ucraina, ma non soltanto. Certo, all'interno delle operazioni militari che proseguono in maniera drammatica in Ucraina ci si interroga fin dove si potrà spingere la Russia. E molti guardano la possibilità di creare o ricreare un collegamento terrestre tra la sua exclave, quella di Kaliningrad, e il territorio della madrepatria. E dunque, quale posto migliore, visto che è quello obbligato del corridoio di Suwalki, per intervenire? Ma c'è anche qualcos'altro. C'è qualcos'altro di più rilevante. Perché? Perché se c'è qualcosa che questa guerra d'Ucraina sta dimostrando è che la Russia non può fare tutto ciò che le passa per la testa. È certamente un paese che ha le sue capacità militari, ha una visione imperiale molto lucida, anche smarginata di sé, ma che non ha quella forza bellica per perseguire e centrare tutti gli obiettivi, tutte le finalità che si mette in testa. Dunque immaginare oggi una fase in cui Mosca molto lentamente avanza nel Donbass, immaginarla prendersi il corridoio che separa la Polonia dalla Lituania e l'exclave russa dalla Bielorussia è quasi una chimera. Eppure appena Vilnius ha negato il passaggio al treno merci diretto a Kaliningrad, questo scenario è stato immediatamente rievocato. Ma realmente possibile? E perché ha a che fare con qualcosa di maggiormente strategico dell'attualità? Il punto è proprio il corridoio di Suwalki, perché ha un suo ruolo strategico di primissimo livello. qualora le forze russe e bielorusse si incontrassero su questo corridoio, provenendo rispettivamente quelle russe da occidente e quelle bielorusse da sud-est, queste insieme potrebbero creare una barriera che di fatto isola i paesi baltici, tutti e tre, dal resto della NATO. La Lituania anzitutto, ma più a nord, la stessa Lettonia e l'Estonia non avrebbero più un collegamento diretto con la Polonia. E i militari della NATO, anche a rotazione, compresi quelli americani che si trovano nei tre paesi baltici, si scoprirebbero isolati dal resto del continente.
Russian state propaganda has set its sights on Lithuania. That means we could be next.
È per questo che, secondo manovre per niente accademiche, si studia il passaggio da una fase all'altra. Si studia la possibilità che russi e bielorussi possano interdire qualsiasi collegamento tra Varsavia e gli altri paesi baltici, lasciando che la NATO abbia quasi un moncone esterno da sé che si affaccia sul Mar Baltico. E questo è il valore strategico assoluto del corridoio di Suwalki ed è questo che rende la questione Kaliningrad estremamente pericolosa. Oggi la Russia, dicevamo, non ha le capacità di invadere e prendersi tutti i territori che vuole, anzi, probabilmente fatica perfino a prendersi territori, quegli ucraini che sono di rimpetto dal suo confine occidentale. Ma in un momento di tale sfida tra la Russia e la NATO, tra la Russia e l'Europa, intesa come appartenente al campo statunitense, i movimenti di Mosca possono essere molteplici e nessuno può escludere che vi sia anche una manovra di questo tipo. Si tratterebbe dell'extrema ratio, sarebbe quasi un gesto disperato che inevitabilmente condurrebbe NATO e Russia in guerra. Perché, seppur oggi possa sembrare controintuitivo, la questione del corridoio di Suwalki è perfino più pericolosa, decidete voi se è più importante, di quella ucraina. Certo, parliamo di una striscia di terra molto più limitata rispetto ai confini dell'Ucraina. Parliamo di una striscia di terra di fatto spopolata e che divide soggetti non essenziali, almeno nella nostra percezione. Nessuno valuterebbe con tutto il rispetto la Lituania più importante dell'Ucraina o la Bielorussia più importante dell'Ucraina. Ma allora che cos'ha di così pericoloso, che cos'ha di così tanto rilevante, al punto da essere considerato giustamente più importante della stessa guerra d'Ucraina come sviluppi potenziali, si intende? Il fatto che se, almeno per ora, nella guerra d'Ucraina il conflitto tra i paesi della NATO e la Russia è rimasto in forma indiretta, i paesi della NATO continuano ad inviare armamenti e anche addestramento verso Kiev, ma lo fanno almeno ufficialmente da remoto, a parte alcune centinaia di loro volontari che combattono in territorio ucraino. Nel caso di un movimento sul corridoio di Suwalki che collega per l'appunto Kaliningrad alla Bielorussia, lì lo scontro sarebbe inevitabilmente, fisiologicamente diretto. NATO e Russia si farebbero la guerra, senza se e senza ma, senza nessun pulsante schiacciato da remoto. Se improvvisamente le forze russe e quelle bielorusse chiudessero come una cerniera il confine che divide la Lituania e la Polonia, che di fatto non esiste, invece diventasse improvvisamente una barriera controllata da Mosca, questo significherebbe per la NATO vedersi bloccata, impantanata, laddove non pensava mai, e dunque la guerra sarebbe inevitabile. Quanto è possibile? Quante probabilità ci sono che tutto questo avvenga? Difficilissimo dirlo oggi. La Russia pare distratta altrove, e lo è, e la NATO altrettanto. Ma è proprio nei momenti in cui la distrazione sembra massima che gli attori, specialmente quelli più disinvolti o semplicemente quelli più disperati, muovono le loro pedine, cercando di cogliere di sorpresa l'avversario, convinti di poter imporre il fatto compiuto agli altri in un battibaleno senza consentire loro di reagire. Ed è puntualmente in situazioni come queste che la vicenda si complica terribilmente, fino a condurre l'intero pianeta in una guerra generale, perché se tra Russia e NATO fosse conflitto aperto, specie per il corridoio di Suwalki e per l'oblast di Kaliningrad, tutto il pianeta finirebbe per prenderne parte. Stati di tensione è un podcast di Dario Fabbri prodotto da Cora Media. La cura editoriale di Francesca Milano e Pablo Trincia. La producer è Monica De Benedictis. La post-produzione e il sound design sono di Filippo Mainardi. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli.